Buongiorno a tutti e ben ritrovati! Questa è una nuova puntata di Super Quack! Io sono Diana Franceschin e vi accompagnerò in un fantastico viaggio verso la scoperta di cose nuove, ma leggere, scaccia pensieri. Abbiamo con noi oggi Marco Rocca, biotecnologo e presidente di Minerva, l'associazione di divulgazione scientifica con base a Bologna. Ciao Marco, ben arrivato!
Buongiorno, ben ritrovati a tutti gli spettatori del podcast.
Ebbene sì, siamo tornati come ogni puntata, siamo qua. Senti un po', oggi ho per il nostro quizzettone settimanale, che faccio sempre queste domande a bruciapelo.
Vai, dimmi tutto.
Ho pensato, sai che questo inverno hanno trasmesso tutti i film, no, di quando eravamo piccoli, e ho rivisto anche quel film dove tutte le persone venivano rimpicciolite, no? Mamma, mi si sono ristretti i ragazzi.
Ah, che classico!
Che grande classico, vero? E mi è venuto in mente che loro a un certo punto si ritrovano mica su un cagnolino, una cosa così. Però anche noi abbiamo degli esserini, no? Solitamente la pubblicità ci ricorda che nel nostro intestino è pieno di microorganismi che si occupano di farci stare bene. Ma sono gli unici abitanti che abbiamo o ci sono altri abitanti che ci accompagnano giorno per giorno?
Ah, noi siamo letteralmente coperti di ospiti, diciamo, di compagni di viaggio costantemente, che siano batteri o altri organismi. La nostra pelle, il nostro intestino ospita infiniti di questi organismi. Se noi volessimo diventare, mi piace che hai citato quel film, perché se avessimo una macchina che ci fa diventare piccoli quanto un batterio, noi saremmo sufficientemente piccoli per giocare a calcio su uno dei nostri capelli. Se noi fossimo grandi come un
batterio, campo da calcio, veramente.
Sì, il capello sarebbe largo come un campo da calcio per noi.
E per un microorganismo di quelli simpatici invece è grande uguale? Sono grandi,
sì, sì.
Hanno dimensioni
questi
diverse.
Questi sono i batteri buoni.
Ah, ok, va bene. Microorganismi simpatici.
Mm-hmm. E ne abbiamo tantissimi. Ora, loro ci abitano come se noi fossimo un ambiente naturale, ma noi, come puoi immaginare, siamo fatti di ambienti naturali diversi per loro, no? La nostra pelle è asciutta e secca, sarebbe tipo
deserto.
Una savana.
E i capelli cosa sono? Una boscaglia, una taiga in alto al freddo?
Tipo una foresta alla fine, perché
ma
quelli
dai,
che
immagine
riescono
bellissima.
A vivere si devono attaccare bene ai nostri capelli.
Che storia, ma senti, invece sotto le ascelle lì è bello umido, direi.
Sì, è una foresta tropicale.
È vero, che immagine, e le scimmie sono questi animaletti, i nostri microorganismi, i batteri simpatici che ci accompagnano. Senti, ma quindi
esatto.
Anche gli odori dell'ascella è quando anche loro sudano o solo noi? Che immagine assurda!
L'odore della pelle, sì, deriva sia da noi, dalle sostanze che noi produciamo, che dalle sostanze che noi produciamo rielaborate da loro, perché poi questi microrganismi, giustamente, se ci chiediamo di che cosa campano, quello di cui campano siamo noi, nel senso che loro utilizzano le sostanze che noi produciamo, tendenzialmente il sebo,
certo.
È la sostanza che è una miscela di sostanze grasse che ci permette di mantenere la pelle morbida, idratata, e che di cui loro si cibano.
Che
però
è necessaria
non a scrocco, ecco.
Ah, aspetta.
Loro fanno la loro parte per la nostra salute.
Infatti, quindi questo prodotto della nostra pelle è necessario, perché altrimenti si aprirebbe, no? Si squamerebbe, si rovinerebbe, ed è per quello che, ad esempio, mettiamo un sacco di creme idratanti, no? Per integrare il lavoro del sebo, giusto?
Esattamente. Noi abbiamo il sebo che, se è prodotto in quantità normali, giuste, tiene la pelle idratata. Poi è ovvio che lavarsi e rimuovere il sebo in eccesso è meglio.
Sì, vabbè, in eccesso vuol dire in eccesso mostruoso, cioè non un eccesso, cioè la pelle si autoregola, giusto? Di solito.
Tendenzialmente sì, e infatti in una situazione di equilibrio i nostri batteri vivono di sebo e quelli buoni, per esempio, adesso dico dei nomi giusto perché così sappiamo nome e cognome,
esatto.
Però c'è il
voglio
più,
conoscerli.
Il più diffuso, il più diffuso se noi potessimo diventare piccoli piccoli e andare sulla nostra pelle, diventare grandi come un batterio, l'inquilino, diciamo, più popoloso è decisamente Staphylococcus epidermis, quindi quello dell'epidermide.
Ok.
E lui abitando la nostra pelle evita che altri batteri cattivi che ci possono causare infezioni proliferino sulla nostra pelle.
Quindi è un cavaliere che con la spada tratta protegge le nostre superfici esterne.
Esatto, non solo occupandole fisicamente, quindi impedendo agli altri di arrivare, ma producendo delle sostanze che inibiscono la crescita degli altri.
Ah, tipo?
Ma si chiamano, queste sostanze si chiamano batteriocine e tra l'altro sono molto interessanti dal punto di vista scientifico perché sono sostanze di origine naturale, tra virgolette, nel senso che sono prodotte dai batteri naturalmente e queste sostanze scacciano gli altri batteri. Per esempio i grandi produttori di batteriocine sono i batteri dello yogurt, i lactobacillus.
Ah certo, sì, li abbiamo visti in una delle prime puntate con Federica Caracciolo che ci ha proprio spiegato come funziona la produzione dello yogurt e quindi come loro proliferano. E quindi loro quando entrano nel nostro corpo diventano subito super attivi, cioè ci aiutano a combattere i cattivoni. Mi piace questa cosa.
Esatto, noi diciamo i vari nostri abitanti sulla base della zona, appunto dell'ambiente naturale in cui si trovano del nostro corpo, ci aiutano in maniera diversa. Quindi quello della pelle semplicemente mantiene la superficie della pelle libera dagli altri batteri e invece quelli dell'intestino ci danno una mano a digerire.
Beh, però è bellissima questa cosa. Intanto mi piace molto quando dici che sono in quale habitat sono, mi viene in mente già un paesaggio, tipo magari uno va a vedersi il tramonto tra i capelli della foresta amazzonica dei nostri capelli, qualcun altro
invece c'è una fauna, c'è la sua fauna specializzata esatto. E altrove ci sono altri esseri viventi.
Beh, bellissimo, invece magari un orecchio può essere un luogo pieno, non so, come una grotta da andare a esplorare. No, ma è troppo carino.
E poi in ogni ambiente ci sono organismi di regni dei viventi diversi.
Ora,
per esempio, i batteri sono praticamente dappertutto, ma ci sono anche i protisti, quindi piccoli protozoi, funghi però è una famiglia grandissima che include anche i funghi monocellulari come può essere la candida o altri che magari non sono tutti per forza collegati a malattie, molti funghi che abbiamo addosso vivono in armonia con noi.
Sì, diciamo che quando c'è l'eccesso allora diventa un problema, altrimenti sta in equilibrio, esatto. Quindi convive senza creare nessun tipo di disagio, ecco.
Esatto, in condizioni di equilibrio va tutto bene, è normale avere molte specie diverse. Poi ci sono quelle con cui noi viviamo bene, sono dette specie simbionte, ovvero specie con le quali noi abbiamo un rapporto
simbiotico,
così, di vantaggio
reciproco,
esatto.
Senti, ma mi sento veramente come se andassi in giro con uno zoo adesso, da quando me l'hai spiegato. Ma che forme hanno? Ce n'è qualcuno che sembra un elefante, una giraffa, qualcosa di simpatico
allora, il Staphylococcus epidermis, quello dell'epidermide, è fatto a pallina, molto semplicemente.
Ah, okay.
Sono batteri come ce li immaginiamo classici.
Tondi, sferici.
Ma altri sono filamentosi, per esempio, o a forma di fagiolo.
Dai! Ok.
Sì, hanno le forme più disparate. Di tutti gli organismi che possiamo vedere, molti sono a singola cellula, molto piccoli, come batteri, funghi o protisti, ma potremmo imbatterci anche vagando per la superficie del nostro corpo con una torcia come degli esploratori,
sì,
in animali.
Cioè,
veri e propri, ovvero
più
piccolissimi arachnidi.
Orpo, che vuole questo arachnide dalla mia vita? Via, show! Ma è una cosa che è un arachnide simpatico, simbiotico con noi o un arachnide che fastidisce?
Allora, normalmente è in equilibrio anche lui col nostro corpo.
Meno
si
male,
chiama
meno
Demodex
male.
Uh-huh. Ed è una bestiolina che in quanto della famiglia degli arachnidi ha 8 zampe. Tutte tozze, molto piccoline, che gli servono per ancorarsi alla base dei nostri peli facciali.
Ah, in faccia proprio.
Noi non ce ne rendiamo conto, lui è microscopico. Sì, ce l'abbiamo in faccia, ma è molto più piccolo di un millimetro.
Porca, quindi è
invisibile. E vive nei nostri bulbi piriferi.
Ah, e cosa fa lì? Che attività svolge?
Si nutre del sebo, anche lui. Mm. Quindi in condizioni normali noi abbiamo una quantità di sebo limitata e abbiamo una popolazione di Demodex limitata. Si stima che più o meno l'80% della popolazione abbia i Demodex in faccia e non sono quasi mai collegati a stati patologici, a malattie.
Quindi, ok, è una convivenza pacifica, senza problemi, ma che attività svolge? Cioè, perché sta lì?
Credo che, siccome per noi non è chiaro se dà dei vantaggi a noi, direi che semplicemente sopravvive in una nicchia in cui può farlo senza che noi
Ce ne
diciamo, lo
accorgiamo.
scacciamo. Quindi,
Ma
cioè, più che simbiosi, qua è convivenza.
ah, ok, insomma abbiamo un inquilino così che si è aggrappato a noi, un po' come quelle specie di molluschi tipo quasi cozze, adesso dico cozze ma non è giusto, poi la nostra biologa marina mi uccide, ma mi insulta, che stanno sopra le balene, sai che alcuni animali molto grandi hanno degli ospiti
Sì,
indesiderati che non riescono a
che
scacciare in
si
nessun
attaccano
modo, che
e
si
vanno in giro
attaccano
con
come delle
loro.
cozze, appunto, anche se si chiamano in un altro modo, lo so, biologa marina, non avercela con me. Quindi sì, anche noi quindi abbiamo degli ospiti e noi non li vediamo e non ci facciamo caso. Quindi adesso non vi preoccupate, non c'è bisogno che li mandate via perché non vi danno nessun problema. Quindi adesso non è che dobbiamo andare a cercarli col lanternino perché non li vedremmo neanche, cioè dovremmo avere un microscopio puntato in faccia e poi comunque non dà nessun problema, quindi fa niente,
No,
viviamo
infatti,
insieme.
diciamo, a me piace tutto questo, nel senso sapere di avere degli inquilini
Che non
o
siamo
comunque dei
soli.
compagni di viaggio, sì.
Ci tengono compagnia, ecco.
Sì, poi soprattutto per quelli che vivono grazie a noi, i nostri simbionti, c'è proprio il rapporto di dare e avere. Noi gli diamo albergo e loro ci proteggono le superfici del nostro corpo dai batteri sbagliati, ecco.
Questo mica poco, cioè è un lavoro importantissimo perché così aiuta le nostre difese immunitarie, insomma ci dà una mano su tutti i fronti. Senti una cosa, ma c'è qualche elemento che vuoi far conoscere di questi? C'è qualcos'altro che ci puoi dire? Qualcosa che
Ma
spicca?
una cosa interessantissima dell'insieme dei microrganismi che vivono con noi, che si chiama microbiota, è che loro sono, dal punto di vista numerico, proprio di cellule, molto più numerosi di noi. Quindi se noi abbiamo qualche centinaia di miliardi di cellule, loro sono sul nostro corpo e dentro il nostro corpo anche 10 volte tanto.
Ah, e quindi quando, tipo, se io adesso decido che devo. No, scusa, non riesco a formulare una frase che sto pensando a mille cose. No, allora, quindi quanto pesano questi amicici? Per sapere.
Nel corpo di un adulto, l'insieme di tutti i microrganismi, che la maggior parte saranno quelli intestinali, però la maggior parte del microbiota che abbiamo, cioè tutto l'insieme può arrivare anche, si è stimato, a 2,5 kg
2,5 kg,
dell'intera persona.
una persona però di 80 kg, spero, cioè, o
Sì, di solito
tutti.
è tarato su un omone.
Insomma, perché io proprio 80 kg per fortuna ancora non ci arrivo. No, ve lo dico non perché non va bene essere 80 kg, perché non sono alta 1,80, quindi sarei un po' così da rivedere
Una
sul
questione d'indice di massa
l'equilibrio.
corporea più che
Esatto,
altro.
esatto. Senti, ma quindi 2 kg è tanta roba, ma noi però c'è un ricambio, immagino.
Assolutamente, loro poi hanno dei ritmi di vita molto superiori a quelli delle nostre cellule, quindi hanno si dice tempo di generazione, quanto tempo ci mettono da una cellula a diventare due, si arriva anche alla mezz'ora, per cui ogni mezz'ora loro si duplicano e quelli vecchi
Veramente?
spariscono e quindi c'è un continuo ricambio.
E come fanno a sparire? Cascano giù? Abbandonano la
Eh sì,
superficie?
semplicemente li perdiamo in giro.
Ah sì? Ah, non lo sapevo. Quindi lasciamo tracce quando camminiamo. Ok.
Assolutamente. Tra l'altro, ognuno ha il proprio microbiota, per cui è un po' come un'impronta digitale il microbiota che ci portiamo in giro.
Ma
Il,
dai,
il,
veramente?
le varie specie, sì, sono molto specifiche da persona a persona, fluttuano nel tempo le percentuali di uno e dell'altro, ma in un certo momento noi abbiamo uno specifico rapporto fra le varie specie che ci abitano.
Ma questa cosa è molto interessante, quindi noi passiamo tutta la vita in compagnia di questi microrganismi che ci aiutano a mantenere l'equilibrio sostanzialmente, principalmente fanno questo, e d'altra parte però sono nostri, cioè è come se parlassero la nostra lingua, è come se noi fossimo un pianeta abitato e il pianeta tipo, se uno ha un amico, c'è tutto un altro pianeta, tutto un altro mondo, tutto un altro linguaggio di, non so, immagino odori piuttosto che componenti che differenziano sul microbiota dal nostro, quindi è anche quello superficiale epidermico, giusto?
Assolutamente, sì, ognuno è specifico. Poi, per esempio, trattamenti con non so, un antibiotico possono magari perturbare l'equilibrio perché comunque andiamo a prendere qualcosa, magari per un mal di denti che attacca i batteri cattivi e purtroppo andiamo ad attaccare un po' anche i nostri batteri buoni e quindi dopo si dovranno ristabilire, ecco.
Certo, va bene, sì, infatti ci consigliano tutti di prendere i fermenti lattici, che sono di nuovo i nostri amici bifidus simpaticoni. Beh, questi bifidus, insomma, sono essenziali quindi per noi, ma noi lo produciamo autonomamente o lo ingeriamo insieme al cibo, ad esempio?
Ottima domanda. In realtà il nostro microbiota intestinale, quindi l'insieme dei microrganismi che vivono nel nostro tubo digerente e ci aiutano nella digestione, lo acquisiamo nei primi anni di vita
Ok.
e lo proprio quasi subito con quello che ingeriamo. E successivamente questo ha un'evoluzione. Dopo la pubertà si stabilisce tendenzialmente un microbiota più o meno definitivo. Quindi, dopo l'adolescenza,
La colonia si stabilisce.
sì, è difficile perturbare molto l'equilibrio intestinale e avere una popolazione diversa.
Ok, no, perché avevo letto tempo fa che ci sono alcune popolazioni che vivono in maniera non urbana, non so dove, nelle foreste, non mi ricordo bene dove, però era molto interessante che loro riuscivano, diciamo, ad avere un equilibrio appunto generale del corpo particolarmente alto, dicevano proprio questo scienziato che li aveva scoperti, per via della loro alimentazione, perché loro si adattavano molto all'alimentazione di tipo stagionale e in particolare nel loro territorio d'inverno c'erano solo tuberi in pratica e quindi questi tuberi miglioravano le loro prestazioni rispetto alla stagione, quindi un po' più fredda, comunque diversa rispetto a quella estiva dove invece tu sudi molto di più e hai bisogno di altri alimenti più liquidi, eccetera. Tu pensi che la stessa cosa avvenga in tutto il globo e quindi che sia che se chiaramente ogni habitat avrà i suoi alimenti tipici della stagione, però che sia da fare, c'è cioè una cosa da stare attenti, quindi magari mangiare in maniera diversificata durante l'anno può aiutare il
Assolutamente.
microbiota?
Sì, la dieta, la famosa dieta mediterranea o comunque ben diversificata, per esempio con una buona quantità di fibre, non è lodata sulla base del niente. In realtà, per esempio, molti batteri buoni che noi ci portiamo dietro e che ci conviene portarci dietro nel nostro tubo digerente, hanno bisogno delle fibre, hanno bisogno di quello che viene insieme alle verdure. Quindi avere una dieta priva di verdure, priva di fibre, è a
Impoverisce un po'
nostro
i nostri
pericolo.
amicici, certo.
Esatto, gli dobbiamo dare quello che vogliono, che magari la verza non è quello che vogliamo noi, però a loro fa bene, per dire.
Certo, ho capito. Interessante, va bene. C'è qualcos'altro che vuoi dirci sui nostri coinquilini?
Li possiamo dividere in un paio di categorie. Ci sono appunto quelli simbionti e ce ne sono alcuni che sono, diciamo, un po', non sono cattivi, ma quasi, che sono gli opportunisti, ovvero, come avevamo citato il fungo, la candida, quasi tutti abbiamo la candida addosso e normalmente non dà problemi, però nel caso in cui il nostro sistema immunitario magari abbassi la guardia, questi possono
Prevaricano.
approfittarsene. E questi, un altro è il famosissimo Escherichia coli, di cui ne esistono tanti tipi, che possono essere cattivi o meno cattivi, però tendenzialmente gli opportunisti ci sono e se noi abbassiamo la guardia attaccano, ma i simbionti ci proteggono anche da loro, quindi queste due categorie coesistono, ma gli opportunisti possono prendere il sopravvento alle volte.
Va bene, ma noi abbiamo delle difese, quindi riusciamo a cavarcela.
Assolutamente.
Va bene. Ok, allora ti ringrazio tantissimo. Vuoi salutare il nostro pubblico?
Sì, saluto tutti e spero di farmi risentire presto e di
Ma
fare una bella
certo.
chiacchierata con te, Diana.
Senti, ma aspetta, l'ultima domanda. Tu vuoi parlarci dell'associazione Minerva?
Volentieri, allora faccio una breve introduzione di quello che facciamo. Noi intanto siamo un'associazione fatta di ragazzi e ragazze giovani che si sono messi insieme ormai dal 2013 per avvicinare il cittadino alla scienza nel modo meno traumatico possibile, quindi parlando di quello che della scienza è interessante. Il modo in cui lo facciamo è con la divulgazione online, quindi siamo su Facebook, Instagram, YouTube. E abbiamo un sito per articoli un pochino più approfonditi che vanno a comporre il web magazine, ma soprattutto lo facciamo dal vivo nelle scuole, quindi organizziamo per esempio attività su come informarsi correttamente dal punto di vista scientifico online, difendersi dalle fake news, insomma dalle bufale scientifiche, oppure con seminari su temi molto caldi del momento dal punto di vista scientifico. E siamo appunto un gruppo unito che collabora, si può partecipare nella misura che uno vuole, per cui uno
Quindi è
può
aperto anche a
scrivere
nuove
articoli.
persone, se qualcuno vuole
Assolutamente, siamo un
unirsi, è
gruppo sempre in
benvenuto.
crescita, nel quale ognuno fa quello che può.
Senti, ma come fanno a trovarvi? Come si chiama il sito web?
Allora, il sito web è www.noidiminerva.it
Ok.
e sui social siamo su Facebook Minerva Associazione di Divulgazione Scientifica e su Instagram Minerva underscore divulgazione.
Ok.
E su YouTube siamo Minerva Divulgazione,
Ok,
Minerva staccato divulgazione.
comunque è facile riconoscerli perché hanno proprio un logo che ricorda gli antichi greci e
Esatto.
quindi li potete ritrovare subito. Va bene, ti ringrazio tantissimo di nuovo e quindi adesso anch'io saluto il nostro pubblico. Cari ascoltatori, ci sentiamo alla prossima puntata.